Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
È sempre mio padre, però l'unica cosa che gli vorrei sputare in faccia.
Telefono per quel ragazzo di 14 anni, il Quadraro.
Luca.
Una storia degli anni 90, una delle più torbide storie criminali che hanno interessato la città di Roma.
Nel 91 scomparsero la signora Giumento Lucina e Paladini Valentina.
Una storia di depravazione fatta di cose aberranti.
L'amputazione delle gambe, la rottura dei crani con una sbarra di ferro. Era agghiacciante, insomma.
Quella storia me la ricordo bene. Una vicenda grottesca per certi aspetti e il protagonista, Elvino Gargiulo, sembrava il personaggio di un film horror.
Stiamo parlando del mostro del Quadraro.
Sky Crime presenta Il mostro del Quadraro, parte prima. Dopo diverse puntate siamo tornati a parlare di loro, i mostri. Se prima la parola mostro l'abbiamo conosciuta in contesti dove il colpevole non ha volto, ora la ritroveremo anche quando l'identità è acclarata. Il termine mostro rimane, perché non riusciamo a dare un nome da essere umano a chi commette certe atrocità. Un'altra parola che ci verrà spesso in mente è perversione. Sono tante le tipologie. Necrofilia, pedofilia, zoofilia, spesso sono di carattere sessuale. Tutte descrivono azioni e pensieri destinati a fare del male. Agli altri, a se stessi. Una cosa hanno quasi tutte in comune nel loro nome. Filia. In greco, amore. Un amore impossibile da comprendere. Per cominciare a sondarlo, ci caleremo nelle viscere del quartiere Quadraro di Roma, un luogo ricco di storia antifascista. Ancora oggi le sue case basse e osterie tipiche conservano quell'atmosfera popolare della Roma di una volta. Oggi è punteggiato da murales di artisti di strada internazionali. Eppure, anche lì, come in molti altri luoghi, possono nascondersi lati oscuri dell'uomo. Io sono Francesco Marchi. E la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Novembre 1994, Roma. Siamo nel quartiere del Quadraro, zona sud, e un ragazzino di 14 anni, Luca, scompare all'improvviso nel nulla. È una scomparsa che scuote prima il quartiere, poi la città e a seguire tutta Italia. Soprattutto quando Vincenzo Amorese, il padre del ragazzo, lo si ritrova in televisione alla trasmissione Chi l'ha visto.
Mio figlio è scomparito domenica, c'è uno da casa, alle 4:30 è andato a giocare il pallone, è tornato, dice papà mi fa fare un giro con la motorina, con la moda. Sono andato a mia moglie, so quando sono andato. Oh, vedi, domani mattina io c'era che ragazzino. Tu vai là, questo i carabinieri,
cioè, parla di luce. Tuo figlio sente un ragazzino,
sì.
Quanti anni ha?
14 anni.
14 anni.
L'apparizione del padre di Luca in TV è un fulmine a ciel sereno per chiunque lo conoscesse, come gli amici di Luca, come Lorenzo Ricca.
Ero in casa, passando nel salone dove mia madre vedeva sempre la trasmissione Chi l'ha visto, vedo entrare un signore, riconosco subito che era il papà di Luca.
Però,
e la giornalista
castani,
mette subito in primo piano la foto di Luca,
gli occhi,
che
occhi
aveva
cimeri.
Portato il babbo. E siamo rimasti tutti un attimo scioccati perché che è successo? Da lì come sono cominciati i giri di telefonate, ecco, tra i vari genitori, col papà di Valerio, per cominciare a capire cosa potesse essere successo.
Quando Luca sparisce lo vengo a sapere perché non si vedeva più, non si vedeva più agli allenamenti.
Un altro amico di Luca è Valerio De Niccolo.
Andavamo anche a scuola, mi sembra ancora facciamo la terza media. E non si vedeva neanche a scuola e si pensava che poteva essere scappato, o magari è stato un capriccio, una lite a casa e è sparito un paio di giorni. Sai, 13-14 anni, botte di matto, magari fanno i ragazzi.
Entra in azione il comandante della stazione dei carabinieri del Quadraro, il luogotenente Dino Formato.
Il 15 novembre del 1994 la stazione carabinieri Roma Quadraro riceve la denuncia di scomparsa di Luca Morese. A fare la denuncia è la mamma. Da subito emerge che il ragazzo è un ragazzo che il pomeriggio lo trascorre con gli amici nel quartiere, un ragazzo che gioca a pallone, e quindi si può pensare anche a un allontanamento temporaneo.
I carabinieri, mi ricordo che a volte sono venuti anche lì al campo proprio per chiedere a noi ragazzi se potevamo dargli, non so, qualsiasi cosa per loro poteva essere utile per l'indagine.
Vengono ascoltati sin da subito gli amici di Luca e vengono fatte le prime ricerche per individuare il giovane.
La sensazione è un po' di tensione comunque, perché comunque un tuo coetaneo che ci vivi tutti i giorni, il quotidiano, da un giorno all'altro non c'è più, fino a fatto.
Luca Morese ha 14 anni, la mamma viene da Capoverde e vive a Roma da 23 anni. Il papà Vincenzo, 50 anni, fa il facchino ai mercati generali. Luca è stato soprannominato il Pelé del Quadraro, perché quando gioca a calcio è un asso rispetto agli altri ragazzi del quartiere. Quando scende in campo sembra un alieno.
Io ho conosciuto Luca proprio in una partita. Il nostro compagno Valerio venne con un ragazzo, insomma, era Luca. All'inizio un ragazzo nuovo è sempre visto un attimo con diffidenza. Invece come siamo entrati in campo, abbiamo cominciato a scambiare il pallone, è iniziata la partita, sembrava che giocassimo già insieme da tempo.
Con Luca frequentavamo l'oratorio di Santa Maria del Buon Consiglio, qui sulla Tuscolana. Prima di fare il catechismo, di andare nelle sale per fare il catechismo, per fare la cresima in quel periodo, mi sembra, facevamo queste grandi partite che non finivano mai. Giocavamo in questa società che era una piccola società di quartiere e ci allenavamo 3 volte a settimana, spesso e volentieri andavamo insieme al campo, tante volte pranzava a casa mia, Luca, uscivamo da scuola e i giorni di allenamento magari veniva a pranzo da me e poi andavamo insieme al campo a fare gli allenamenti, e lui aveva sto fisichetto molto magrolino. Però c'aveva tanta corsa, c'era un bel controllo di palla e saltava bene l'uomo e ci si divertiva.
Tutto il quartiere Quadraro, a seguito della scomparsa di Luca, si è adoperato per cercarlo. Quindi furono fatti dei manifesti per dare pubblicità a questa scomparsa.
Ricordo che la società di calcio e la famiglia fecero dei manifesti, vennero appesi per tutta la zona, anche oltre al Quadraro, Cinecittà, insomma, per cercare Luca, per capire che fine aveva fatto.
Anche gli inquirenti si danno da fare. Il magistrato Francesco Dall'Olio mette in campo strumenti adatti all'indagine, come le intercettazioni telefoniche di alcuni numeri di telefono, a partire da quelli della famiglia. Cominciano ad emergere elementi importanti.
Avevano anche delle telefonate ai genitori che indicavano la presenza di Luca a San Lorenzo, al Flaminio, a Porta Portese. Man mano che avevano queste comunicazioni facevamo gli accertamenti, sentendo i dirigenti della scuola calcio, sentendo anche il prete, insomma, della parrocchia.
Una volta gli ho rivolto la parola fuori qui del complesso parrocchiale e veramente lui, che era sempre così brillante, non è che mi abbia risposto con simpatia, insomma, si vede che in quel momento non aveva voglia di rispondere.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui era Don Raffaele Ruocco, parroco di Santa Maria del Buon Consiglio. Il ritratto che ne esce fuori è quello di una vita qualsiasi, come scrivono i giornali, tra casa, oratorio, scuola e campo sportivo. Il piccolo Pelé del Quadraro risulta ancora scomparso e tutto il quartiere partecipa alle ricerche.
Con gli amici di allora cercavamo, andavamo in giro a vedere se riusciamo a trovarlo, a vederlo, ma non abbiamo mai visto niente.
Da una settimana non si hanno più notizie di Luca Amorese, un ragazzino di 14 anni scomparso dal quartiere Quadraro di Roma, dove tutti lo conoscono come il piccolo Pelé per la pelle scura e per il suo talento calcistico. Secondo gli investigatori, qualcuno potrebbe aver indotto il ragazzo ad abbandonare la famiglia.
Non so per quale motivo, magari volesse allontanarsi dalla famiglia, ma non ci credevamo affatto a questa cosa.
Torna in cattedra la criminologa Flaminia Bolzan, che abbiamo già conosciuto nell'arco di questo podcast. È lei a rivelarci qualcosa che poi saprà analizzare.
Luca Amorese sembra essere sparito nel nulla. Poco tempo dopo la sua scomparsa, però, arriva una lettera a casa dei genitori.
I media vanno a interpellare Rosa Amorese, madre di Luca, direttamente a casa sua.
C'era un po' di giorni che sapevo qualcosa che non andava, che hanno sgamato e che non ci andava a scuola. Ho ricevuto la lettera per la scrittura sua sotto, non era sua, quella sopra sì.
Sulla lettera si può leggere: cara mamma, vado a stare con un uomo che c'ha il bar e mi vuole bene. Dove starò benone? Sotto, la firma di Luca Amorese.
La mamma di Luca aveva dei dubbi rispetto alla scrittura, rispetto al fatto che potesse essere stato proprio Luca a mandare quel messaggio. Questa lettera rappresenta un punto molto importante dell'indagine, perché l'allora PM decide di farla analizzare per capire se effettivamente poteva essere stata scritta da Luca.
Si accerterà che effettivamente la lettera era stata scritta da Luca Amorese, mentre la busta con cui era stata spedita la lettera aveva la scrittura appartenente ad altra persona.
L'esito di questa perizia dirà qualcosa in più, dirà che lo stato in cui Luca si trovava nel momento in cui aveva vergato quel messaggio era uno stato di euforia, riconducibile o ad un plagio o all'assunzione di sostanze stupefacenti. La cosa importante è che il foglio su cui è stato scritto il messaggio era un foglio di un'agenda marchiata all'Italia.
Su questa lettera i carabinieri faranno molti accertamenti, ma nel frattempo le indagini vanno avanti e si cominciano a scoprire cose nuove sulla scomparsa di Luca.
Luca, come anche noi ovviamente, veniva da una famiglia modesta, insomma. Però ci sono state delle settimane in cui mancava più spesso agli allenamenti, notavamo, sai, un giorno arrivava con un giacchetto firmato, un altro giorno con un jeans firmato, un altro giorno con il motorino.
Trascorsi i primi giorni dall'allontanamento e iniziamo a comprendere che Luca Amorese da qualche giorno, da qualche settimana prima della scomparsa facesse una vita un po' più agiata, avesse disponibilità di denaro, aveva comprato un motorino pagandolo 1.300.000 lire.
Luca diceva che la sua disponibilità economica era da ricondurre ad una piccola attività lavorativa che lui faceva presso dei distributori di benzina.
Però in effetti non è che era proprio una situazione chiara. Poi ecco, legando poi i fatti, anche parlandone con Valerio, ci siamo fatti delle domande che in effetti qualcosa sotto c'era.
Emerge che Luca frequentasse un signore anziano abitante in via Demetriede. Sembrerebbe che Luca abbia conosciuto questo signore presso un supermercato qui della zona e lo aiutava a portare la spesa a casa ricevendo 2-3 mila lire di mancia. Poi invece il rapporto sembra che si siano intensificato.
Alcuni conoscenti, forse qualche amico, avrebbero dichiarato che nella vita del ragazzo sarebbe entrato un uomo, una figura chiamata il nonno, e probabilmente era proprio questa figura a fornire a Luca il denaro che gli permetteva di comprarsi degli oggetti.
Dice: nonno, io con te mi sento felice perché ho trovato il papà e la mamma. Dice: nonno, ti ho portato il motorino.
Per Luca Amorese, forse, non si tratta di un allontanamento volontario. C'è una presenza che desta l'attenzione. Quel signore che da lui è stato ribattezzato nonno, abita in via Demetriade, un rigattiere che è solito adescare i minori. La sua baracca è sempre aperta, per giovani e giovanissimi di bell'aspetto, che lui ricambia con qualche banconota da 10.000 lire, a volte anche di più. Si chiama Elvino Gargiulo.
Viene rivolta massima attenzione a questo personaggio e quindi iniziamo ad indagare proprio sul soggetto Gargiulo Elvino. Tant'è che una pattuglia si reca a casa del Gargiulo e rinviene il motorino di Luca.
Sì, il motorino, me lo so portare qua. L'ho messo a questo punto qua. Sì. L'ho cominciato a guardare.
Il Gargiulo giustifica il possesso di questo motorino dicendo che Luca gliel'ha venduto, l'ha pagato 250.000 lire, dopodiché ha visto Luca andare via con un uomo che lo aspettava in macchina fuori dal cancello.
Gli dica qualcosa a Luca.
Che gli devo dire che mi ha fregato? Devo dire che mi ha fregato un motore, ma mi sa. C'è saputo qua. Mi hai dato un motorino, porca la pezza, tutto attaccato.
Questa indagine inizialmente viene svolta a mezzo di appostamenti verso la sua abitazione. Questo servizio di osservazione della casa nei primi giorni non ha consentito di intravedere adolescenti che frequentassero la sua abitazione, però ci ha fatto constatare che c'era un ragazzo, un 25enne, che entrava e usciva da questa casa.
In un contesto di estremo degrado iniziano a prendere forma le storie di due figure. Un padre, Elvino Gargiulo, all'epoca 68 anni, e suo figlio Mario, di 26.
Una delle attività che facciamo ovviamente è quella del monitoraggio sul campo, in parte attraverso un'intercettazione ambientale con un furgoncino mascherato e poi soprattutto con un carabiniere che fu utilizzato per cercare di avvicinare Mario Gargiulo e si doveva fingere vicino all'ambiente pedofilo.
A questo punto i carabinieri intensificano i controlli, perché si capisce che quella baracca nasconde dei segreti inquietanti. Gli investigatori decidono di far avvicinare Mario Gargiulo, il figlio di Elvino, da un carabiniere in borghese, che si finge omosessuale per attirare l'attenzione del ragazzo.
Gli incontri erano finalizzati ad ottenere notizie di ciò che avveniva all'interno dell'abitazione. Quindi parliamo di corruzione di minorenni, di abusi su minorenni, di elementi relativi alla scomparsa di Luca Morese. Le rivelazioni che ci fa Mario durante gli incontri registrati con i carabinieri sotto copertura ci portano oltre le aspettative.
Due nomi emergono, Luigina e la piccola Valentina. Si parla di botte. Io non ci ho visto più, confessa Mario Gargiulo. E che hai fatto? Chiede il carabiniere in borghese. L'ho menata. L'hai fatto proprio tu? Quando io gli stavo a mettere le mani al collo, io pensavo che era svenuta. Invece era morta. È seppellita? La polizia. L'ho seppellita. Ma dimmi un attimo, ma dove ce l'hai? Lì nel giardino, messa Valentina. Le rose ci ho piantato.
Le rose ci ho piantato.
Ma tuo padre pure t'ha aiutato oppure no?
Telefono per quel ragazzo di 14 anni, il quadraro.
Luca?
Sì.
Mi dica.
Io sono un amico di queste persone. C'è un caso già avvenuto nel 91, scomparso la signora Giumento Luigina e Paladini Valentina, che collegavano con questo nonno che dicono di Luca.
La storia del quadraro si interseca anche con la vita di due donne, Luigina, che all'epoca aveva 55 anni, e Valentina, sua nipote, che ne aveva solamente 11. Dalla scomparsa di Luca Amorese, le indagini prendono un'altra direzione e si riallacciano a un'altra storia che risale a qualche anno prima, al 1991. Le due storie vengono collegate sia dalle rivelazioni che Mario fa al carabiniere in borghese, ma anche dalla trasmissione Chi l'ha visto, condotta da Giovanna Milella.
Quella telefonata è stata la chiave di volta, la telefonata che ha fatto coincidere la scomparsa di Luca con la scomparsa di queste altre due persone, una bambina e sua nonna.
Il contesto di via Demetriade negli anni 90 poteva favorire l'adescamento non solo di minori, ma anche di persone in situazione di disagio, come potevano essere Luigina e sua nipote Valentina, che le era stata affidata perché sostanzialmente non voluta dai suoi genitori. Una donna, Luigina, che viveva a Torbella Monaca, altro quartiere periferico sicuramente pregno di un disagio sociale, abitato da fasce molto povere della popolazione. Luigina aveva una piccola bottega in cui impagliava sedie e ceste di vimini. Poi cade probabilmente nel vortice dell'alcol, della droga, si allontana da Torbella Monaca, dove inizialmente risiedeva, e va nella zona del Quadraro. Luigina inizia a frequentare l'abitazione di Mario e del Vino Gargiulo.
Ma lasciava la bambina qua, 4 giorni, 5 giorni. Questa bambina, ma l'ho cresciuta, che era piccolina, poi piano piano si è fatta grande. E diceva sempre, dice nonno, io con te mi sento felice perché ho trovato il papà e la mamma. E mi c'era appassionato perché in fondo i bambini di mia...
La voce che sentiamo è di Elvino Gargiulo, padre di Mario. Qualcuno lo sta filmando chiedendogli di Valentina e Luigina. Dietro di lui la sua proprietà, fatiscente. Il degrado degli oggetti sparsi in mezzo a un'area verde incontrollata, tutto ricorda un'atmosfera da discarica abusiva. In questo momento sta parlando del suo ultimo incontro con Luigina e la nipote Valentina. Le ha viste salire su un'auto, alla cui guida un uomo avrebbe detto «Ecco la mia picciotta». Dopodiché avrebbe chiuso il cancello di casa sua. L'ultimo avvistamento di Valentina e Luigina si avrà proprio nell'abitazione di Mario e del Vino Gargiulo. Che fine hanno fatto? E Luca Amorese? Hai ascoltato Il mostro del Quadraro, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.